La parasha che abbiamo letto ieri, quella di Pinhas, è una parasha che parla molto al femminile. Ci sono due episodi in particolare, uno è quello delle figlie di Zelofkad, che sono cinque donne, che in questa famiglia rimangono soltanto queste cinque donne, loro vanno con grande forza davanti a Moshe Rabbeinu e dicono: noi non vogliamo perdere il nostro retaggio nell'ambito della terra di Israele, per cui bisogna che intervieni attraverso Kadosh Baruch Hu per capire se abbiamo diritto alla terra. E Moshe non sa rispondere, va direttamente a Kadosh Baruch Hu e la risposta è affermativa, ovvero sia che queste donne hanno diritto a quello come loro lo chiamano, una Yerusha, questa eredità. Da qua i maestri dicono che si imparano una serie di cose. La prima cosa è che queste donne avevano un amore spropositato nei confronti di Eretz Israel. Usciamo da una serie di parashot dove invece gli uomini hanno fatto un sacco di danni nei confronti di Eretz Israel, a cominciare dagli esploratori, tant'è che questo episodio porta a dire a un grande maestro come il Kli Yakar che il danno fatto da Mosè è stato proprio quello di aver mandato soltanto uomini come esploratori in Eretz Israel. Questi hanno detto sì, è una bella terra, però, mentre invece queste cinque donne combattono proprio, affermano proprio in maniera così forte la loro volontà di voler ereditare la loro parte in Eretz Israel. Da questo episodio nel Talmud se ne parla dicendo che si imparano anche altre cose, ad esempio se c'è una donna che ha una grande sapienza, se può dare una risposta in Halakha, e viene portato il caso di Beruria, che era una grande, in giudaico romanesco diremmo cacammessa, ma nel senso vero, per cui una volta addirittura gli fu permesso di contraddire il padre in una Halakha, perché era veramente una donna estremamente preparata. Tra l'altro una donna che aveva una grande fede, una grande emunà nei confronti di Kadosh Baruch Hu, perché ci dice il Talmud, nel giorno in cui gli morirono i figli, tornò il marito a casa, che era un altro maestro, Rabbi Meir, e lei gli disse: se fosse venuto qualcuno che ci aveva dato impegno in qualche cosa a riprenderselo indietro, tu che avresti fatto? E Rabbi Meir dice: beh, glielo avrei dato indietro. E in questo modo lei annuncia al marito che erano morti i figli, e che quindi dice, visto che i due figli erano dei doni che Kadosh Baruch Hu se li ha ripresi, quindi figurate la fede di questa donna nei confronti di Kadosh Baruch Hu. Questo è uno degli episodi in cui appunto vediamo come la figura femminile viene estremamente valorizzata. L'altra cosa è una frase che passa quasi inosservata, e nella parasha che abbiamo letto ieri ci sta tutto un elenco di nomi maschili, parla delle famiglie, dei discendenti, dei capi tribù, poi a un certo punto quando arriva la tribù d'Asher parla di una donna e dice Veshem Bat Asher Sarach, e il nome della figlia di Asher è Sarach. Credo che in tutte queste tribù ci sarà stata qualche donna, no? Quindi perché viene nominata soltanto Sarach? Qual è il zekut, il merito di questa Sarach? Il merito di questa Sarach è stata che quando gli ebrei stavano uscendo dall'Egitto e tutti erano impegnati a prendere le ricchezze dell'Egitto come risarcimento, Mosè era impegnato a trovare la salma di Giuseppe. Giuseppe, poco prima di morire, aveva fatto giurare ai suoi fratelli che il giorno in cui sarebbero usciti dall'Egitto avrebbero dovuto portare via il sarcofago con il suo corpo dentro, ma nessuno sapeva dove si trovasse. E a un certo punto compare questa Sarach che dice a Moshe Rabbeinu che stava nel Nilo, e il Midrash ci dice che a un certo punto Moshe Rabbeinu pronuncia una frase e dice se ti trovo bene, altrimenti mi ritengo libero dal giuramento che è stato fatto fare ai fratelli di Giuseppe. In quel momento questo sarcofago esce fuori e quindi sappiamo che nel percorso che c'è stato nei 40 anni del deserto c'erano queste due arche, c'era l'arca con dentro la Torah che rappresentava appunto la vita e l'arca con il corpo di Giuseppe. Tutto questo crea una situazione nello Zohar molto interessante, cioè a un certo punto dello Zohar in cui si parla di che cosa succede nell'aldilà. E, secondo una concezione, tra l'altro c'è un libro anche in italiano tradotto dal maestro Elio Piattelli, che era il maestro del coro, che si chiama Gli Ecalotte, che parla appunto di alcuni palazzi che si trovano nei cieli, si chiedono che cosa succede per le anime delle donne. C'è qua tutto un percorso di Rabbini Shimon Bar Yochai in cui si parla di quello che succede alle anime degli uomini e poi arrivano a questo segreto delle donne, e dice che esistono una serie di palazzi. Ce n'è uno, il primo palazzo, c'è Batia, la figlia del faraone, che era quella che ha salvato appunto Moshe Rabbeinu, e dice che insieme a lei ci sono qualche migliaia di donne, tzatkaniot, che sono delle donne giuste, e ognuna di loro ha un posto di luce e un posto di delizie. Dice, tre volte al giorno in quel palazzo c'è un Keruz, il Keruz è una specie di angelo che annuncia determinate cose che succedono nei mondi superiori, e che annuncia che ecco sta per passare la forma di Mosè, il profeta fedele. A quel punto Badia esce dal suo posto, per dove c'è una mechizzà, una separazione, e vede la forma di Mosè, si prostra davanti alla forma di Mosè e dice Ashrefelti, beata la mia parte, Shegiddalti Orazè, che ho fatto crescere questa luce. Mosè è cresciuto appunto attraverso quello che era stata l'opera di Batia, che lo aveva salvato dal cesso quando era stato trovato nel Nilo. E dice e questo è una delizia per lei, una delizia unica, che è superiore a qualsiasi altra cosa. Batia torna insieme alle sue donne che stanno con lei e si occupano delle mitzvot della Torah, e dice che queste donne si trovano nella stessa forma in cui si trovavano in questo mondo, con un vestito di luce, e dice una cosa interessante, dice che in quel mondo, in quel palazzo, le donne osservano tutte quelle mitzvot che non hanno potuto osservare su questa terra, e quindi sono contente per il fatto che riescono finalmente a rispettare determinate mitzvot e che ne assaggiano il loro sapore. Tutte queste donne poi siedono insieme a Bati, alla figlia del faraone, in questo palazzo e vengono chiamate Nashim Shananot, ovvero sia le donne serene. In un altro palazzo c'è appunto questa Sarah di cui abbiamo parlato prima, e dice che con lei ci sono altrettante, migliaia di donne, e tre volte al giorno c'è questo Keruz, questo angelo che annuncia delle cose davanti a lei e dice ecco la forma di Yosef HaTzaddik che sta per venire. E a quel punto c'è una grande gioia in quel palazzo, una gioia particolare di Sarah, che è riuscita a far mantenere il giuramento ai discendenti dei fratelli di Yosef. Lei si prostra davanti alla forma di Yosef e dice beata me stessa, e quel giorno in cui io sono riuscita a testimoniare, a risvegliare l'interesse da parte di Moshe Rabbeinu per aver fatto trovare il suo corpo e poterlo trasportare quindi in Eretz Israel. Dopodiché torna presso le altre donne e anche loro si occupano delle lodi che devono essere rivolte al padrone del mondo e ringraziano il nome di HaKadosh Baruch Hu. E in tutto il palazzo, in quel palazzo, c'è una grande gioia per ognuna di queste donne. E dopodiché tornano e ognuno si torna ad occuparsi di queste mitzvot della Torah e tutti quelli che sono i sapori di queste mitzvot. C'è un terzo palazzo in cui c'è la mamma di Moshe, Yocheved, e lì nessuno annuncia niente, ma tre volte al giorno Yocheved comincia a cantare quella che è la Shirah. Non tutta la città, ma comincia dal pezzo in cui dice Vatikach Miriam Neviah, e prese Miriam la profetessa, tutte le donne che stavano con loro presero i flauti e tutto e quant'altro che c'era, che serviva per intonare quella cantica, e dice e alcuni angeli godono della voce di queste donne che cantano questa città, e il suono melodioso della voce di queste donne arriva fino ai palazzi degli uomini che si deliziano del canto di queste donne. C'è un ulteriore palazzo dove c'è Deborah è stata la prima donna profetessa, e anche qui viene cantata quella che è la Shirah di Deborah, la cantica di Deborah, e anche qui c'è la stessa cosa di queste donne che gioiscono del canto di questa cantica, e queste voci melodiose arrivano a tutte le altre donne che vogliono servire a Kadosh Baruch Hu. Poi dice una cosa ancora più interessante, dice che all'interno di questi palazzi ci sono quattro palazzi che sono estremamente nascosti, a cui è impossibile accedere, e che ci sono le quattro matriarche, ma è un qualche cosa di estremamente nascosto che è dedicata soltanto a delle persone che hanno un livello spirituale estremamente elevato, e dall'unione delle anime degli uomini con le anime di queste donne nasce un qualche cosa di inquietante che non è il caso quindi di parlarne. Però quello che ci vuole dimostrare tutto questo racconto dello Zohar è che ci sono le donne appunto che vivono in questi palazzi così dove regna un'armonia, dove regna la luce, dove regna questo canto particolare che è un qualche cosa che va a deliziare non soltanto le anime degli uomini ma anche gli angeli che stanno al servizio di HaKadosh Baruch Hu. Io ho frequentato poco la signora Rosa, l'ho frequentata nelle feste della famiglia a cui sono stato invitato, l'ho vista in quelle occasioni in cui veniva nel nostro Bet HaKnesset a pregare, e c'erano due cose che mi colpivano in maniera particolare: il sorriso e la gentilezza dei modi con cui si rivolgeva alle persone, che sono secondo me due qualità sempre più rare nelle persone, il sorriso e la gentilezza dei modi. Io spero che appunto attraverso quel suo modo di fare, attraverso questo suo sorriso che trasmetteva serenità a chi gli stava intorno, io spero che abbia trovato la giusta collocazione in uno di questi palazzi.